Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater, buon pomeriggio. Trasmettiamo ora Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, i nomi. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito a Simona la parola.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mater, da Simona Mancini. Una Simona Mancini abbastanza raffreddata, malanni di stagione, ma insomma ci ritroviamo insieme all'ascolto di Leggerezza anche questo mese. Ho avuto modo di anche piacere di raggiungervi anche il 28 ottobre nella 24 ore per Radio Mater ed è stato molto bello ricevere i vostri messaggi ricevuti soprattutto sulla pagina Facebook, perché sono stati messaggi di apprezzamento arrivati un po' da tutta Italia, dal nord fino anche a Messina, e questo mi fa particolarmente piacere, non per una questione narcisistica, ma perché questa rubrica, nata per una casualità veramente, insomma, senza alcuna premeditazione potremmo dire, ha cercato da subito, aveva da subito l'obiettivo, almeno da parte mia, di provare a portare e a donare la leggerezza. L'obiettivo era quello di dissolvere quei macigni che a volte abbiamo sul cuore, provando per un attimo a vedere le cose dall'alto. E se finora ci siamo riusciti, questo è motivo di grande soddisfazione per noi, una soddisfazione, diciamo, professionale e soprattutto umana. Ben ritrovati ai miei amici e compagni di viaggio, Francesco Vitale in regia e alla nostra, ecco, la nostra consulente grafica Caterina Salvagno, che vi anticipa sempre il tema della puntata di ogni mese con le sue bellissime locandine, le manda poi sempre sulla pagina Facebook di Radio Mater. Ebbene, questo mese, il mese di novembre, che ha avuto inizio con la festa di ogni santi, vogliamo dedicare la nostra rubrica a qualcosa che ci riguarda da vicino, tutti, proprio dalla nascita, perché tutti ne abbiamo almeno uno, il nome. Sarà capitato anche a voi di abbandonarvi a riflessioni sul vostro nome, ragionamenti. Vi sarete chiesti se sia bello o brutto, che cosa significhi, se lo avreste voluto diverso da quello che portate, oppure nell'ascoltare nomi strani, nomi inconsueti, adesso vanno anche abbastanza di moda, nomi insoliti, rimanere perplessi o talvolta anche divertiti. Mi viene in mente sempre un aneddoto, soprattutto qui a Roma, noi trasmettiamo da Roma Leggerezza, si tende a storpiare alcuni nomi, soprattutto nomi di origine straniera, per cui, non so, una bambina che si chiama Sharon, la chiamano Sharone. Sarà capitato, ecco, a tutti di sorridere anche per questo. Bene, il nome è un argomento molto molto vasto, se vogliamo intavolare una discussione o abbandonarci appunto a delle riflessioni. Il nome accompagna un essere umano dall'inizio della sua vita e forse anche da prima di venire al mondo. Capita a volte, anche quando non si è in dolce attesa, anche solo ipoteticamente, anche quando si è ragazzi, per esempio, di immaginare il nome di un figlio. Quando avrò un figlio, mi piacerebbe chiamarlo in un certo modo. Questa ricerca diventa ovviamente più sistematica quando si vivono quei bellissimi 9 mesi di attesa, nei quali non sempre si sa o si vuole sapere il sesso del nascituro, ma si prova ad immaginare comunque come sarà, come vorremmo che fosse, come potrebbe chiamarsi. E al di là del vezzo di sognare un figlio maschio o femmina, credo che sia giusto ricordare a tutti che la cosa più importante e più vera da curarsi per un figlio e per un bambino in generale sia che stia bene. La salute troppo spesso noi lo dimentichiamo, è uno dei doni più preziosi e non è così scontato come lo immaginiamo. Dico solo una cosa, velocemente, ma non per superficialità, perché davanti a certe situazioni le parole dicono ben poco. Abbiamo seguito tutti in questi giorni la tragica vicenda della piccola Indy, senza, ecco, entrare nel merito di una situazione che è più grande di noi e che comunque conosciamo dai racconti della televisione. Io mi sento di invitare tutti gli ascoltatori a riflettere su quanto sia importante, la salute è il dono della vita. A volte, ecco, la sofferenza è un mistero incomprensibile. Che però, ecco, può aiutarci sempre a riflettere sul valore di quello che è invece la salute, che, come dicevo, non è scontata ed è il dono più grande, che possa essere fatto a una vita umana. Torniamo però adesso al nostro argomento, più leggero, al nome. Il nome è il primo elemento che ci identifica agli occhi del mondo, anagraficamente almeno. Ma in realtà ciò che siamo non è nel nostro nome, cioè il nostro nome non dice tutto, noi siamo altro anche rispetto al nome. Capita a volte però di associare una sensazione o una percezione positiva o negativa ad un nome, ecco quando pensiamo ad alcune personalità che per noi possono essere esempi da seguire o esempi anche da imitare, questo anche ricorrendo per esempio ai modelli storici. O anche semplicemente capita quando si dà il nome a un bambino di avere a volte una sorta di repulsione nei confronti di un nome che magari non è neanche brutto perché lo associamo a una persona che magari non ci è particolarmente simpatica. Comunque, il tema del nome entra nella nostra vita e nel quotidiano molto più di quanto noi possiamo renderci conto. Io non voglio anticiparvi molte riflessioni perché ne condivideremo parecchie questa sera e vorrei lasciare a voi un momento di riflessione proponendovi l'ascolto di una mia poesia, una poesia ancora inedita, totalmente incentrata su questo argomento. Il nome, ascoltiamolo.
Guardi te stesso riflesso allo specchio, che tu sia bambino, uomo oppur vecchio. Scruti chi sei, la tua identità, quel che di te nota l'umanità. Scorgi l'imago, osservi il tuo viso e di nascosto cedi a un sorriso. Vedi i tuoi occhi, il tuo sguardo profondo che dell'anima tua è specchio al mondo. Quello che sei è molto complesso ed è concentrato in quel tuo riflesso, ma più spesso un nome siamo per gli altri, amici e nemici, onesti e scaltri. Onoma un nome che dir si voglia, da attribuire, è come una foglia di margherita che, mama non mama, esitazione del cuore richiama. Scegliere un nome da dar per la vita, che si porterà in discesa e in salita, un nome che all'indole sarà adeguato, non è affare semplice, ma complicato. Si guarda alla storia, a nomi gloriosi, a personaggi illustri e famosi, o si può pensare al nome di un nonno che guarda lassù, nell'eterno sonno. Nipote, padre e figlio alternati, con lo stesso etimo sono nominati, spesso e frequente nel meridione, attento al rispetto della tradizione. Ma in certi casi, per il nascituro, il nome è condanna per il futuro, se il nome è brutto eppure pesante, o cacofonico e ridondante. E non bisogna dimenticare che con il cognome si deve associare. Cognome lungo e nome corto è idea che di certo non mostra torto. Una volta l'anno poi il santo paga, che nome che sia la festa dilaga, e in ogni città c'è un santo patrono di storia ed usanze, è per tutti dono. Il nome dunque non deve pesare, che un'identità deve solo indicare, e se con chi lo porta bene si sposa, in vero non c'è più bella cosa.
Come abbiamo sentito, a volte capita di guardarsi allo specchio e chiedersi chi siamo davvero. A tutti, lo dico nella poesia, da bambini, da adulti e da anziani. È una situazione pirandelliana che ricorda l'inizio di un nessuno a 100.000, ma è una situazione molto reale e molto frequente. E quello che noi vediamo allo specchio è ciò che gli altri vedono di noi, che a volte però non coincide con ciò che noi vediamo di noi stessi o con ciò che noi siamo realmente. Ma quindi noi come siamo? Forse, ecco, la genialità di Pirandello diceva bene, inquadrava la verità. In fondo siamo come ci vediamo, sì, uno, come ci vedono gli altri in 100.000 modi diversi, e in fondo non abbiamo un'identità vera. È un tema molto, molto complesso, molto personale. Certamente gli occhi, come dice anche la poesia, sono lo specchio dell'anima, sono un ausilio importante per far capire chi siamo. E come sono, come siamo anche nei confronti, diciamo, degli altri. Guardare negli occhi qualcuno in momenti in cui le emozioni sono troppo complesse, poco lineari, talvolta ineffabili, quando non riusciamo ad esprimerci. Ecco, guardarsi negli occhi aiuta a comprendere l'altro e a comprendersi, al di là delle parole che sarebbero veramente ingenti. E questo è molto importante. Negli anni del Covid, quando abbiamo indossato tutti forzatamente e a lungo le mascherine, abbiamo imparato a parlare con gli occhi e a comprendere le espressioni altrui dagli occhi e solo dagli occhi, perché non potevamo vedere altro. Quando ne abbiamo la possibilità, non dobbiamo dimenticare di vedere le persone, averle di fronte, non sostituirle con cellulari, chat o schermi, che sicuramente sono un ausilio, ma non sostituiscono l'incontro in presenza, la possibilità di guardarsi vivo negli occhi, non è la stessa cosa. Ad ogni modo, ecco, il nome è il punto di partenza, il primo contatto che gli altri hanno con noi, almeno verbalmente. Ed è molto bello quando qualcuno ci chiama per nome e non per cognome. Mi viene in mente, per chi come me lavora con i ragazzi a scuola. Noi abbiamo un elenco di nomi che sono i nostri alunni, chi fa appunto magari l'insegnante, e che sono persone prima di tutto. La tendenza chiaramente è quella di chiamare le persone per cognome, ma io cerco di superarla, ecco, questa cosa, e di chiamarli invece per nome, rivolgendomi a loro, perché dà loro un senso di maggiore contatto umano. Quando qualcuno ci chiama per nome, anche tra adulti, esprime una maggiore confidenza, sicuramente un maggiore desiderio di contatto, di entrare in contatto, esprime anche il sentirsi più vicini. Questa dimensione di confidenza a volte porta a trasformare i nomi in altro, usando nuove parole tronche, per cui un nome, Simona diventa Simo. Oppure insomma in tanti altri modi, insomma Francesco a Roma diventa Chicco, Checco, insomma ci sono dei cosiddetti soprannomi, quindi esistono, oltre alle nuove parole tronche, esistono anche dei diminutivi oppure degli appellativi che, seppur affettuosi, a volte stravolgono l'eufonia del nome. Anche nella musica, nelle canzoni, esistono nomi, esistono soprannomi che diventano titoli di canzoni. E in questo mi vengono in mente tantissimi autori, tantissimi titoli, ne dico qualcuno, ecco, André, La bocca di rosa, La canzone di Marinella, Il testamento di Tito, Giorgi, cioè tanti titoli riportano il nome di una persona, ma anche, non so, Venditti, pensiamo Sara, Peppino, Piero e Cinzia, potremmo fare una classe intera, ecco, con i titoli delle canzoni di Venditti. E ognuno comunque richiama una situazione particolare, una condizione, l'essenza della vita di una persona, che è quella di Piero e Cinzia, di Peppino, ma potrebbe essere anche un'altra persona, potremmo riconoscerci in ciascuno di loro. Altre canzoni italiane invece sono dedicate a figure femminili che richiamano momenti belli, richiamano ad esempio momenti illuminanti della giornata. Mi viene in mente l'Aurora di Ramazzotti, che poi è dedicata alla figlia, considerando che appunto un figlio che nasce porta una luce dentro, una gioia infinita che è veramente equiparabile a quella del sole, della potenza, ecco, del sole che nasce. E poi l'Aurora è anche quel momento in cui si inizia a vedere la luce proprio dopo il buio, forse con colori anche tenui, rassicuranti, molto, molto dolci. E ci sono poi canzoni anche che rimandano a nomi femminili che ricordano il nome di un fiore. E allora ne ascoltiamo una per regalarci una pausa musicale e ritrovarci insieme tra poco.
Iris tra le tue poesie.
trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te.
Allora, qua abbiamo ascoltato una bellissima canzone. Torniamo ora tra le nostre poesie, tra le mie poesie, le poesie di leggerezza. Ricordiamo, ecco, la trasmissione prende spunto da questo libricino di 99 poesie che si chiama proprio Leggerezza, edito da LGO Libreria Editrice, e vogliamo proporvene una adesso che in un certo senso incarna nel titolo anche l'idea del soprannome o comunque di un appellativo che rivolgiamo a chi tiene particolarmente a ognuno di noi. Quante volte abbiamo detto a una persona sei il mio angelo custode? E allora ascoltiamo Angeli Custodi, poesia ancora inedita.
Un angelo custode posto a te vicino, per tutta la tua vita orienterà il cammino. Questo pare accada quando noi nasciamo, e di averlo accanto nemmeno ci accorgiamo. Ma un angelo custode le tue spalle guarda e da te allontana creatura assai infingarda. Dai danni ti protegge, e fisici e morali, dai rischi della vita e ferite spirituali. Un angelo ti segue e ovunque ti protegge, non perde mai di vista la sua pecora nel gregge. Se cadi in tentazione, lui forza ti darà, così dell'esperienza lezione resterà. Per vivere la vita ci vuole anche coraggio, finché tra nubi fitte non si intraveda un raggio di sole luminoso che torna a far sperare e i giorni della vita di nuovo a illuminare. E se qualcosa a te no proprio non conviene, seppur non te ne accorgi, ma l'angelo interviene, di te si prende cura e non ti lascia mai, vigila, protegge e ti salva dai tuoi guai. Natura, forse simile alla nostra umanità, fa sì che tu alla fine veda la verità. A Dio confesserebbe tutti i tuoi bisogni perché Dio presto poi avveri quei tuoi sogni. Ma ricorda che non sempre le ali loro hanno e mai ti lasciano solo in mezzo ad un malanno. In ogni situazione sanno comunicare e dentro la tua anima ferita accarezzare. Ognuno di noi incontra un angelo speciale che vale nella vita più di un dono di Natale. Sa leggere il tuo cuore, specie quando duole, che un angelo custode è chi il tuo bene vuole.
Dico subito, confesso subito una cosa, che in un momento di distrazione ho detto che la poesia Angeli Custodi era inedita. In realtà Angeli Custodi pubblicata proprio in leggerezza nel libricino edito dal Il Leggio, ed è stato proprio il mio angelo custode a ricordarmelo, quindi mi ha fatto tornare in me stessa e lo condivido. Rettifichiamo questa piccola svista tutta umana della vostra conduttrice. Prendendo spunto dalla figura degli angeli custodi, la poesia che avete ascoltato sviluppa una riflessione su quanto a volte non ci accorgiamo di avere accanto persone in carne ed ossa, con il proprio nome, quindi persone reali che vivono accanto a noi e che si comportano nei nostri confronti come veri angeli, pronti a proteggerci, ad allontanare da noi anche le persone non trasparenti che possono ingannarci. Sono angeli custodi le persone che non ci perdono mai di vista, anche a distanza, pronti a venire al momento giusto. E questo non significa che possano proteggerci in tutto o risparmiarci dolori, delusioni, amarezza, ma sono pronte subito a tendere la mano in maniera solida per farci rialzare e donarci il coraggio anche con uno sguardo, con una parola o semplicemente con la presenza, che non significa essere accanto solo fisicamente. Sono angeli senza ali, ma non ci lasciano mai da soli, sanno prendersi cura di noi, consolarci, accarezzare con leggerezza le ferite del nostro animo e sanno leggere dentro il cuore. C'è un verso della poesia che per me è particolarmente significativo. Un angelo custode è chi il tuo bene vuole. E se accanto abbiamo persone così, impariamo a riconoscerle come dono prezioso. Ci sono però anche altri modi di dire, altri nomi che attribuiamo a chi ci guida, a chi ci orienta. Io stesso ho scritto una poesia in leggerezza, lo dico sempre, la mia poesia preferita, quella che mi rappresenta di più, che è Stella Polare, e che è dedicata a questo tema, dedicata ai punti di riferimento insostituibili e riconoscibili anche nel buio più nero, delle situazioni più difficili anche della vita. Quindi dedicata anche qui a persone che hanno un nome e hanno poi anche un soprannome, però comunque ecco, sono persone reali, ognuno ne ha sicuramente almeno uno. Ci sono personaggi poi della letteratura che sono entrati nel nostro modo di esprimerci e di attribuire degli appellativi. E un po' come per gli angeli custodi, mi viene in mente il grillo parlante di Pinocchio, che è diventato il protagonista poi di una mia poesia, questa ancora inedita, sono consapevole di quello che dico, e che adesso andiamo ad ascoltare. Il grillo parlante.
Pinocchio cammina, la mela in mano, ma determinato non va molto lontano. Un giorno incontra la volpe ed il gatto che al burattino propongono un patto: di marinare la scuola quel giorno e insieme a loro girare intorno, andando a zonzo a divertirsi, che è molto più bello che istruirsi. Pinocchio in fondo cattivo non è, ma non sa di certo badare a sé. Lo insegue veloce, appena distante, il suo affezionato grillo parlante. Cilindro in testa, elegante cappello, è un personaggio affidabile e bello. Che sia con ombrello o col bastone, richiama il giovane all'educazione, all'obbedienza e al suo dovere, ad acquisire cultura e sapere, a non deludere il caro Geppetto, che è genitor premuroso e perfetto. Pinocchio prende la sua sbandata, che poi nel tempo avrà pur scontata. Grillo parlante non molla mai e vuol tirarlo fuori dai guai. Grillo parlante è la coscienza, è chi con noi ha immensa pazienza, chi ci ricorda di essere noi stessi e cuore e mente di tener connessi. Grillo parlante è chi il nostro bene cerca e persegue, non che conviene, chi tira fuori il buono da noi e tutto ciò che far bene puoi.
Il grillo parlante è un bel personaggio, in certi momenti può sembrare forse antipatico, ma incarna anche un ruolo scomodo, quello della coscienza. A volte non ascoltiamo la nostra coscienza e allora fortunatamente c'è qualcuno che ci richiama non solo ai nostri doveri, ma a ciò che è più giusto per noi stessi. In questa poesia, dietro alla rievocazione, io ho fatto in rima baciata della storia di Pinocchio, narrata da Collodi, c'è la storia di ognuno di noi. Noi possiamo cadere in tentazione, sbagliare, ma poi, richiamati dalla nostra coscienza, sappiamo ritrovare la nostra strada. Siccome noi però siamo un po' sordi a volte alla coscienza, perché è difficile ascoltarsi dentro, spesso accade che sia piuttosto con la presenza o la vicinanza di persone che tengono a noi, che ci invitano ad essere noi stessi, e proprio per questo sono pronte anche ad apparire dure ai nostri occhi, pur di perseguire il nostro bene. E quando parlo di presenza, l'ho già detto prima, non mi riferisco alla vicinanza fisica, si può essere vicini, molto più vicini anche in un pensiero quotidiano, nell'attenzione, nell'essere, come si dice, sulla stessa lunghezza d'onda. Torniamo a parlare del nome. In Italia ci sono tantissimi nomi. Esiste anche il libro dei nomi, chi ha avuto bambini lo sa, è un libro che a volte andiamo a consultare quando siamo alla ricerca di un nome da attribuire a un figlio. Ed esiste anche una classifica dei nomi per anno, i nomi più diffusi. Solitamente, ecco, sono nomi in Italia legati anche a figure di santi particolarmente cari al paese, oppure un altro nome che spesso viene attribuito, se non come primo nome associato a un nome, è il nome appunto di Maria, in onore alla Madonna, viene spesso associato sia negli uomini che nelle donne. Come prenome, diciamo, rispetto al nome dominante oppure come nome che segue. Ecco, è molto difficile scegliere un nome, ce lo chiediamo questo. Ecco, la poesia che noi abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione scrive anche quel momento dell'indecisione finale. Nel decidere appunto di dare a un bambino un nome o un altro. È un'indecisione che è paragonabile a quella al mama non mama della Margherita, no? Quando i futuri genitori, come se sfogliassero una Margherita dicendo mama non mama, e quindi sembra un'operazione particolarmente complicata, anche perché intanto va condivisa tra i genitori, comunque va trovata una linea decisionale condivisa. E questo a volte complica le cose perché a papà può piacere un nome, alla mamma no, oppure si decide di comune accordo che uno sceglie il nome di un figlio e uno di un altro, oppure si trova comunque un nome che piace a tutti. È capitato, ecco, a chiunque ha figli di trovarsi in questo momento di dialogo, di dibattito col proprio coniuge. Allora mi viene in mente, ecco, quando è stato per i miei figli, mentre sulla prima è stata una decisione condivisa da subito, sul secondo c'è stato da discutere un pochino di più, però si è venuti poi a una conclusione condivisa. E vi faccio sorridere perché a volte è complicato anche dare il nome a un animale, soprattutto l'animale adottato. Vi racconto un aneddoto per sorridere perché il mio cane è un cane che è arrivato, aveva già 1 anno e mezzo. Portava già un nome che non mi fa impazzire, che forse il mio non avrei dato a cagnolino, almeno se l'avessi deciso io, però lui aveva già la sua identità, cioè lui si identificava già con il nome che aveva perché veniva già chiamato in quel modo, e chiaramente abbiamo deciso di non operare cambiamenti in questa direzione. Alla fine, poi devo dire che gli sta anche bene. Cosa ci guida nello scegliere un nome? Intanto vorremmo che il significato che porta nell'etimologia esprimesse dei valori che ci augureremmo, insomma, poi possano manifestare i nascituri. Ultimamente forse è diminuita l'attenzione a questo aspetto, ma ci sono culture, soprattutto quelle orientali, particolarmente affascinate da questo, particolarmente legate al significato del nome. È come se nel nome, nel suo significato, fosse segnato il destino della persona. E questo è un aspetto sentito sia dal genitore, ecco, che attribuisce il nome, sia poi dalla persona che lo porta. Cioè, come se ci fosse una paura di disattendere le aspettative di chi gli ha dato quel nome. Quindi c'è un desiderio nell'uomo, quasi un senso di responsabilità di non voler deludere le premesse racchiuse nel significato del proprio nome. Da dove vengono molti dei nostri nomi? Sicuramente ci sono nomi di derivazione latina, perché la nostra lingua madre è ovviamente il latino, Marco, Paolo, Massimo, che vuol dire il più grande, Valerio, anche qui una connotazione sul valore, ecco, della persona, Giulio, Flavio, Gaetano, Emilio, Mario, Fabio, sono tanti nomi di origine latina, ma ce ne sono anche tanti di origine greca, che era un'altra lingua particolarmente diffusa nel Mediterraneo, nell'antichità, molto diffusa, e parlata da moltissime popolazioni, comunque conosciuta da moltissime popolazioni del Mediterraneo. E mi vengono in mente Alessandro, Teodoro, Eugenio, Elena, Stefano. Per esempio, Alessandro è colui che difende l'uomo, Eugenio è colui che è ben generato, quindi è generato per il bene. E poi ci sono i nomi di origine ebraica, nomi come legati soprattutto a figure bibliche, evangeliche, quindi Matteo, Simone, Emanuele, Gabriele, Esther, Sara, Eva, Daniele, sono alcuni. Per esempio, ecco, Matteo e Teodoro hanno, pur essendo di origine diversa, hanno però, perché uno appunto Matteo è di origine ebraica mentre Teodoro è greca, significano sostanzialmente la stessa cosa, cioè dono di Dio, e questo è uno dei motivi per cui ho scelto questo nome anche per mio figlio, perché credo che insomma un figlio sia un dono immenso. Il mio suo nome, al maschile chiaramente, Simone, viene dall'ebraico, significa colui che ascolta. Poi ce ne sono anche tanti altri, ad esempio, di origine germanica, quindi da Luigi, Ludovico, Rinaldo, Ivo, Aldobrando, Frida, Adele, insomma, sono tanti nomi di origine germanica, che richiamano molte volte proprio il concetto di nobiltà, nobiltà, valore. Ad esempio, sono entrambi presenti nei nomi, Ludovico, Tipo, Adele, Aldobrando, chiama la nobiltà sia d'animo sia di valore, capace con questo senso. E potremmo andare avanti moltissimo, insomma, con tanti altri nomi che derivano, ad esempio, da altre culture. Semplicemente con un amico, con la mamma di origine medio orientale. Porta un nome che richiama, che ha tra l'altro un bel significato, però appunto non è solito nella nostra realtà occidentale, ma molto molto bello. Ogni nome quindi abbiamo capito che ha un significato spesso bello, e questo ci guida sicuramente nella scelta di dare un nome a un figlio. A volte ci blocchiamo perché un nome può sembrarci imponente per un bambino, e sono tante le variabili. Certamente, come dice la poesia che avete iniziato all'inizio, un brutto nome o un nome troppo lungo, un cognome lungo diventa una sorta di condanna per il nascituro, quindi un peso che poi si porta per tutta la vita. Quindi, uno deve essere consapevole anche del peso della scelta che fa. Talvolta, quando nasce un bambino, gli si dà il nome di un nonno, e questo a volte comporta, no, l'attribuzione di un nome che può essere talvolta anche più pesante. Il nome di un nonno, di un parente, come forma di considerazione, per perpetuare in qualche modo il nome anche all'interno della famiglia, oppure se la persona della quale si richiama il nome non c'è più. È come se si rinnovasse, ecco, la persona, e questo talvolta riserva anche delle coincidenze casuali, ma belle, che svelano in qualche modo la parte bella della vita anche davanti alla contraddizione di vita e morte, per cui possono capitare delle somiglianze fisiche particolari, cioè un bambino che mi porta un certo nome può magari somigliare proprio di cui nome, o anche la degli interessi e delle capacità, e questo devo dirlo, a me è capitato proprio sul piano personale, e mi dicono che ho una particolare somiglianza con lui, sia fisica, diciamo, come somiglianza di viso, sia negli interessi, nelle propensioni, nelle attitudini, nel modo di fare. L'Italia è varia anche rispetto al rapporto con i nomi, soprattutto al centro-sud c'è questa tendenza di dare il nome di un nonno, quindi un'usanza più diffusa, non che non ci sia al nord, però al nord viene in mente un altro tipo di tendenza che riguarda il nome, cioè quella di far precedere un nome proprio ovviamente dall'articolo determinativo, per cui mi sorrido perché noi abbiamo come sigla la leggerezza di Giorgio Gaber, e proprio Giorgio ha scritto anche un'altra canzone che si chiama Il Riccardo, a conferma di... Abbiamo iniziato la trasmissione di oggi ricordando la festa di Tutti i Santi, che è una sorta di onomastico, direi onnicomprensivo, non ha forse un santo associato al suo nome. L'onomastico, dunque, la festa di chi si chiama Nunciatore, il 28 ottobre, e tra l'altro abbiamo detto prima, ho avuto il piacere di ricevere gli auguri del nostro Francesco Vita, diretta con Rai. Il santo associato al mio nome era un apostolo, quindi direi che era un santo ben qualificato, ma meno noto di altri. Gli evangelisti rispetto ai patroni d'Italia, San Francesco, San Benedetto per patrono d'Europa. E a questo punto ignorare tutta la cultura che si snoda intorno al nome dei santi patroni. Santi patroni sono i santi protettori di un dato luogo. Si sviluppano da questo celebrazioni, origine nella tradizione storica, culturale, religiosa del nostro paese. E poi gli italiani, indole incline alla festa, ben venga tutto questo, molti popoli mediterranei. E molte sono le tradizioni che il tempo, nei paesini, nei borghi, ma anche nelle grandi città, in questi che rinforzano le nostre radici culturali, oltre che spirituali. Perché io posso dire questo, che anche persone non credenti o che non festeggiano i comuni, abbastanza affascinate dal tratto culturale che è caratterizzante. E perché? Perché poi ravvivano anche il turismo, la conoscenza di determinati fenomeni. E pensiamo proprio pensiamo a San Marco che è il patrono di Venezia, pensiamo a Sant'Ambrogio, patrono di Milano, che sono proprio sono dei veri giorni festivi. Ma anche nel Lazio, la mia regione, eventi ben noti, spettacolari. Mi viene in mente Santa Rosa da Viterbo, a settembre, per cui il trasporto di quell'immensa struttura spettacolare che è la macchina di Santa Rosa, che tra l'altro poi quando passa non poche difficoltà, ogni tanto insomma si porta dietro anche qualche cornicione. In misura più circoscritta, questo sistema viene poi riprodotto anche in centri più piccoli, locali, limitrofi, in modo particolare mi riferisco a Lione, che è uno dei borghi più belli d'Italia, tra l'altro è entrata nelle classifiche dei borghi più belli d'Italia. A cavallo di Ferragosto, un po' chiaramente per Lecce Agosto, un po' perché il 24 agosto è la festa patronale di San Bate, tutta una serie di feste e processioni, tra cui c'è la macchina di San Bartolomeo il 24 agosto, a ridosso della festività, viene portata in processione per tutto il paese, e persino viene organizzato il palio dei cavalli senza fantino, ognuno dei quali rappresenta una contrada del paese, e che si sfidano, ma al tempo stesso sono rioni fortemente uniti, insomma, nel momento di festa. Momento molto colorato, le strade sono tutte colorate dalle varie degli stendardi, e queste giornate sicuramente promuovono tanto turismo locale, anche da Roma, da altri paesini, insomma, persino anche da altre regioni. Quindi c'è una tradizione, un'attenzione a questi aspetti culturali. Ci sono santi che, per esempio, sono un altro aspetto particolare. Molte volte i santi sono nativi di un determinato luogo, ma sono poi associati al luogo dove hanno vissuto. Una famosissima è Madre Teresa di Calcutta, no? Che non è nata certamente a Calcutta, ma anche altri, ad esempio San Gaetano, originario del nord Italia, ha operato poi nel meridione, difatti c'è una grande devozione a Napoli, dove è, diciamo, contitolare dell'essere patrono insieme a San Gennaro, e poi nel centro-sud e nel sud in modo particolare c'è un culto anche nei paesi locali più piccolini, c'è un culto che è particolarmente sentito ed è molto bello, perché a volte l'attenzione, cioè la festa, il momento dell'onomastico è un momento anche per stare insieme e per rinforzare anche i momenti di condivisione, non solo cittadina ma anche familiare, con i propri affetti, soprattutto quando poi è una tradizione che si consolida e si tramanda di anno in anno come un momento proprio di condivisione familiare. Abbiamo parlato di tanti luoghi del Lazio, abbiamo parlato di Viterbo, di Ronciglione, abbiamo spaziato con il Meridione, beh, ma anche a Roma, che è la capitale d'Italia, oltre che il capoluogo del Lazio, benché grande città dove sembra non esserci lo spazio per fermarsi o il tempo per fermarsi a riflettere, si sente lo spirito della festa patronale, che cade il 29 giugno a San Pietro e Paolo. E tra l'altro, quando arriva San Pietro e Paolo, inizia un po' quell'aria dell'estate romana, e se non erro dal 2008 viene rievocata la girandola di Michelangelo a Castel Sant'Angelo, che per un periodo era stata sospesa prima per la pandemia e poi per un altro periodo era stata eseguita dalla terrazza del Pincio. Spiegare la girandola sono i fuochi d'artificio, no? In maniera, c'è cioè un gioco pirotecnico molto particolare, molto d'effetto. Spiegare cosa fosse la girandola e ciò che ha rappresentato per oltre 300 anni non è una cosa semplice, e sarebbe riduttivo definirla come io l'ho definita poco fa, cioè un semplice fuoco d'artificio. È stata per tanto tempo un evento che richiamava spettatori da tutta Europa, un appuntamento proprio dove confluivano forestieri di ogni grado, di ogni ceto sociale, e un momento in cui Roma tornava a splendere nonostante i suoi problemi, rimpadronendosi, anche se per poco tempo, del fasto che nel passato aveva accompagnato una città che era faro veramente di cultura, di civiltà. E la girandola di Roma è diventata un avvenimento che ha restituito l'orgoglio ai romani, una festa che sicuramente col passare del tempo era andata perduta, ma che, andando a fare ricerca negli archivi, nelle biblioteche, è ampiamente documentata attraverso vecchie storie tramandate, nei libri, comunque negli annali della città. E questa tradizione trova la sua rievocazione cioè, all'interno, diciamo, di Castel Sant'Angelo, che era stato, sicuramente lo saprete tutti, il sepolcro inizialmente dell'imperatore Adriano, e poi, insomma, è stato un castello in diverse epoche storiche, tra l'altro fortezza che aveva ospitato il Papa durante vari saccheggi che ci sono stati nella storia a Roma. E poi nel 1481, appunto, Sisto IV, che è colui che fece anche costruire la Cappella Sistina, introdusse per la prima volta la girandola di Castel Sant'Angelo, assegnando, diciamo, l'incarico appunto a Michelangelo, al quale aveva affidato altri incarichi altrettanto importanti. La girandola ha sicuramente un effetto particolare, un'attrattiva incredibile, lo dimostra il fatto che il 29 giugno sul Lungotevere il traffico, quando iniziano i fuochi, si paralizza letteralmente. Io mi sono trovata, questo ve lo racconto, di ritorno dal litorale, tornavo con la famiglia dal litorale dopo cena, mi sono trovata più o meno, per chi conosce Roma, prima di Trastevere, è iniziato uno spettacolo della girandola. A quel punto, per vedere la girandola, siamo saliti al Gianicolo, dal Fontanone, e si vedeva benissimo Castel Sant'Angelo, ma veramente il traffico si era paralizzato per poter assistere a questo bellissimo spettacolo. E la girandola è ricordata anche in una mia poesia inedita, dedicata alla storia dei due santi patroni di Roma, che sono San Pietro e San Paolo, che andiamo ad ascoltare prima di salutarci.
È fine giugno, il 29. Risplende il sole, oggi non piove. Giorno di festa, giorno speciale. I santi patroni della capitale. Uno di Cristo, il primo seguace, è una figura che a tutti noi piace. Di uomini detto il pescatore, ma per paura rinnegò il Signore. Per lungo tempo provò pentimento, mantenne forte il suo sentimento e nonostante il fatto successo, del paradiso gestisce l'accesso. È santo umano, che ha anche sbagliato, eppure al suo errore ha poi rimediato, che essendo uomini si fanno errori, che insegnano, e dopo ci fanno migliori. Giunto poi a Roma, nel Mamertino, di Anco Marzio, con Paolo vicino, fu liberato da un angelo bello e questo dipinse anche Raffaello. A Paolo, che in vero era Saulo di Tarso, si dice il Signore un giorno si è apparso, disarcionandolo dal suo destriero, mostrò a lui la luce e l'amore vero. Ci mise tempo a tornare a vedere. Dentro di sé vide e disse preghiere, voce sentì e non fu un miraggio. E questo dipinse poi il Caravaggio. Pietro con Marco, Paolo con Luca, buona novella che al vero conduca disser di scrivere in greco o in ebraico per fare cristiano pagano o laico. Nel Mediterraneo qua e là predicarono finché entrambi a Roma un giorno arrivarono. A Roma, dove nuova religione bene non fu vista dal divo Nerone che il grande Omero voleva imitare ed incendio in versi rappresentare. Incendio allora a Roma appiccò, di cui i cristiani l'impero accusò. Divenne dunque persecuzione, che nell'arena si andò da prigione oppure arsi fuori città, solo i romani con più dignità. E così Paolo, di Roma cittadino, venne condotto, in posa da inchino, sulla Laurentina alle tre fontane che sua condanna eseguivano le lame. Colpo di spada e morte veloce. Pietro, da ebreo, attendeva la croce. Prima di andarci, la fuga tentò, ma sulla via Appia il Signore incontrò. Quo vadis, Domine? Gli chiese Pietro. Un istante prima di tornare indietro, che Cristo disse: a Roma sto andando, al posto tuo che mi stai rinnegando. Non perse tempo, non andò lontano, e fu crocifisso sul Vaticano. Ma a testa in giù, chiese il pescatore, che morir non voleva come il Signore. Ben non si sa quando ciò sia avvenuto, che sia questo giorno si è convenuto, e questa era data di festa romana scelta per cancellare la festa pagana di Romolo e Remo, i due fondatori, avi antenati degli imperatori. E per celebrarla un dì Michelangelo creò la giostra di Castel Sant'Angelo che ancora a Roma oggi si suole fare e i patroni così festeggiare. E che sia dal Pincio, dal Castello, a San Pietro e Paolo, è spettacolo bello.
Questa è una poesia, avete sentito, piuttosto lunga, ma l'ho proposta tra l'altro anche a figure proprio religiose, a un sacerdote che tra l'altro è stato nostro ospite, Padre Pietro, nella puntata sull'italiano. E l'ha apprezzata moltissimo perché chiaramente oltre ad incarnare uno spirito cristiano di queste due figure ci sono tante cose dentro, c'è la storia, c'è sicuramente la spiritualità, la cultura, la romanità, ma c'è anche tanta umanità perché andando a rileggere, a riflettere rispetto ai versi, partendo dal nostro presente, da un giorno sereno di giugno, si fa un balzo indietro, ci si chiede che cosa si stia festeggiando, perché Roma sia in festa. Sicuramente la figura di San Pietro, il pescatore, è venuto poi pescatore di uomini, ed è una figura molto amata perché è molto molto umana. San Pietro, diciamolo che non è stato il massimo dell'affidabilità nei confronti di Gesù, perché poi umanamente ha avuto paura e l'ha rinnegato, quindi potremmo metterlo quasi sullo stesso livello di Giuda, insomma non è stato, però c'è una profonda differenza. San Pietro è una persona che sicuramente ha sbagliato per limite umano, per paura, ma si è pentito di quello che è stato il suo limite e poi ha cercato di recuperare. si è reso sicuramente un punto di riferimento, ha guidato poi le prime comunità cristiane. Quindi sicuramente la dimensione umana da persona che ha sbagliato, ma non per questo è meno grande. Ed è un po' come noi, possiamo in qualche modo trarre da figure grandi che fanno anche errori grandi, però l'esempio di chi sa correggere il tiro e sa poi tirare fuori il meglio di sé. E c'è tutta la storia, ma, di Pietro che va a Roma. Roma in quegli anni non era particolarmente tranquilla con Nerone, tant'è che appunto viene fatto prigioniero nel carcere Mamertino. Il carcere Mamertino, chi lo conosce, c'è anche una rientranza nella roccia che tradizionalmente viene attribuita all'urto della testa di San Pietro all'ingresso, come pure se si va sulla Via Appia c'è il famoso Quo Vadis, questa impronta che sarebbe l'impronta di San Pietro che si incrocia con quella di Gesù quando in fuga da Roma verso sud, sembra appunto che sia apparso Gesù a San Pietro e gli abbia detto, San Pietro gli abbia chiesto Quo Vadis Domine, dove vai Signore? E lui gli abbia risposto: vada a Roma a farmi crocifiggere al posto tuo. E quindi lì ancora una volta l'errore di Pietro, che era ricaduto nell'errore, che torna sui suoi passi per andare fino alla fine, per fare la sua testimonianza fino alla fine. E addirittura poi lo dico nella poesia: essere crocifisso a testa in giù, proprio per non essere come sarebbe stato per lui troppo onorevole, ecco, finire come il suo signore. E invece diversa fu la sorte di San Paolo, anche qui c'è una nota storica: San Paolo, che sappiamo non aveva conosciuto direttamente Gesù, ma sulla via di Damasco viene folgorato e cambia la sua rotta, la sua via in tutti i sensi. E anche quel rimanere abbagliato, imparare a vedere la seconda volta, è come dire che una persona dall'errore acquista un nuovo modo anche di vedere le cose, una vista più acuta, più profonda. E anche riferimento ai due dipinti di Caravaggio per la caduta, diciamo, della conversione di San Paolo, si trova a Piazza del Popolo, e invece è l'affresco delle stanze di Raffaello con la fuga di San Pietro dal carcere della Liberazione, anzi di San Pietro dal carcere Mamertino. Quindi è una poesia, insomma, che inquadra anche storicamente, fa un dipinto che è un omaggio anche alla mia città, a Roma, che ha tanta storia e non ha soltanto problemi, traffico e difficoltà, ma anche tante cose belle che dovremmo cercare di riprenderci, di valorizzare, cioè di assaporare, di saper apprezzare sicuramente. E quindi si chiude poi con questa evocazione della girandola di Castel Sant'Angelo, che appunto invito chi non l'avesse ancora mai vista a godere di questo momento, che potrei definire decisamente un momento di leggerezza. Siamo alle battute finali della nostra rubrica, speriamo veramente di avervi incuriosito, interessato e anche alleggerito. Io saluto tutti voi che ci avete seguito, ringrazio sempre il mio amico Francesco Vitale in regia e noi ci diamo appuntamento per il terzo giovedì di dicembre, sempre con leggerezza. Buona serata.
Dagli studi di Radio Mater, buon pomeriggio. Trasmettiamo ora Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, i nomi. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito a Simona la parola. Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Nell'augurarvi un buon proseguimento di ascolto, vi invitiamo a rimanere con noi perché tra poco andrà in onda il radiogiornale da Radio Vaticana. A tutti voi una buona serata.